Gli ebrei uscirono dall'Egitto ed erano felici, erano raggianti, lodavano Dio. In continuazione, Angela, ce l'hai? Salmo 114, 1 a 4, se ce l'hai, vai.
Sì, ce l'ho. Salmo 114, 1 a 4. Quando Israele uscì dall'Egitto e la casa di Giacobbe da un popolo di lingua straniera, Giuda divenne il santuario del Signore e Israele il suo dominio. Il mare lo vide e fuggì, il Giordano si volse indietro, i monti saltellarono come montoni, i colli come agnelli. Che bello.
Cazzo, hai visto?
Salmi
Ma
114, 1 a
nella
4.
Bibbia ci sono monti che saltano. Hai capito?
Sì.
Non sono lì in qualche religione a dormire. Anche i monti saltano davanti al
Nemmeno.
Signore. Oh, la gioia, oh, le
Sì.
grida di esultanza. Uscirono dall'Egitto. Ciao Faraone, attaccati al trame. Infatti, il Nazarone è là che nuotava nel Mar Rosso. Finalmente. Perché Faraone ha negato, non è? Contrariamente ai 10 comandamenti di Cecil B. DeMille con Charlton Heston, cioè che si vede stare Faraone lì sull'angolo che si salva la vita. No, no, Faraone è morto dentro, è specificato nel libro dell'Esodo. E adesso che uscite dall'Egitto potevano finalmente lodare, servire e amare Dio in libertà tanto quanto volevano. Alleluia!
Amen.
Vittoria! Ma, e qui arriviamo ai puntini, puntini. La cosa fu di poca e di breve durata. Israele fu felice di uscire dall'Egitto, ma non altrettanto felice di abbandonare l'Egitto che si era radicato nei loro cuori. E quindi vediamo in Esodo 14, Angela, non appena Dio li mette alla prova, subito si mettono a mormorare.
Esodo 14, 11 e 12. E dissero a Mosè: Mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto?
Caspita, che maniera di cambiare registro tra la lode a Dio
Sì.
e questo modo di parlare a Mosè, al profeta di Dio. Mancavano tombe in Egitto per portarci a morire qua?
Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto, lasciaci stare, che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Esodo 14, 11 e 12. Esodo 16, 3. I figli di Israele dissero loro:
Fossimo pur morti e putrefatti per mano del Signore nel paese dell'Egitto. Quando?
Quando sedevamo intorno a pentole piene di carne
Pentole piene, spaghetti, lasagne, cannelloni all'italiana.
e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Esodo 16:3.
Hai capito? Sono arrivati i fratelli dolcissimi qui? Sì, altro
Sì,
che,
certo.
super. Sono arrivati anche mormoratori?
Eh sì, anche quelli.
Ai ai ai, ma questa è l'indole umana. Attraversare l'oceano non ti fa diventare un missionario. Traslochi un problema di qua e lo traslochi di là. Dio lo sa, Dio lo sa. E allora, prima di poter benedire Israele con tutte le sue promesse nella sua terra promessa, Dio lo ha dovuto provare nel deserto. E anche dopo che alcuni giungono a Canaan, Dio deve continuare a provarli, prima che alla fine della loro vita possano giungere nel suo regno celeste. Dio deve provarli. È come un fidanzamento, tu ti fidanzi. Una persona devi provarlo. Pazzo è colui che non fa un buon fidanzamento. Ma chi ti stai sposando? Ma devi vedere che tacchi alti che c'ha questa qua. Sì, ma com'è il cuore? Ma devi vedere la minigonna. Ma com'è il cuore? Ma devi vedere il rossetto. Un rosso incredibile. Sì, ma com'è il cuore? E allora per mancanza di buon fidanzamento si ha un incubo di matrimonio spesso, ma Dio invece non è così, Dio prova. Va bene, 40 anni nel deserto li ha provato questi e non sono entrati la maggior parte. Non entri nel regno di Dio. con il tuo mezzo cuore o il mio. A volte i fratelli possono pensare che se solo escono dall'Egitto, dall'Occidente, dall'Italia, dall'Europa, dall'Australia, dall'America, Stati Uniti, la meta è raggiunta. Siamo usciti! Come siamo in gamba? Hai comprato il biglietto? Siamo sull'aereo a posto. No, no, non esattamente. Not so fast. Cioè, gente che pensa, finalmente siamo usciti dall'Occidente. E non è così che dice a fratello Giuseppe? Uscire dall'Occidente. L'abbiamo fatto, siamo a posto. Prendono l'aereo e partono. E poi giungono a destinazione, qualunque sia che Dio ha mostrato loro, qualunque nazione. E sarà bene che te lo mostra Dio, non fratello Giuseppe, che dopo arrivi nella nazione X e tutto va storto, va bene, ed è colpa di fratello Giuseppe se ti ha detto di andare là. Io non ti dico dove andare, non l'ho mai detto, e per grazia di Dio mai lo dirò, per confermare Angela, che io non dico mai a nessuno dove andare.
Certo, sì, certo.
Ecco, tranne certo. Che da andare dal Signore, questo ve lo dico.
Sì.
E allora, arrivando alle prime difficoltà, ai primi diavoli, le prime persecuzioni, le prime crisi, cominciano a M. Voce del verbo M.
Mormorare.
Non c'erano tombe dove morire, che ci fai morire qua. Io non ti ho dato venire qua. Rimani dove sei. Va bene, per me venire qua nella nazione dove sono, mi è costato sacrifici, ho attraversato crisi con la mia famiglia, battaglie, diavoli da vincere, eccetera, eccetera. E però ero sicuro che era la volontà di Dio, va bene, nessuno mi ha mandato, abbiamo pregato e siamo arrivati all'aeroporto, eravamo in Perù, non sapevamo cosa fare, cioè, guardate che c'è crimine, eh. In Perù, molto crimine, anche i tassisti vi derubano lì, è notorio. E allora all'aeroporto c'era un minimo di sicurezza, qua non si sposta nessuno, qua dall'aeroporto non usciamo, siamo rimasti lì mezza giornata dentro l'aeroporto senza uscire. Poi due di noi, ero io con te, io e te siamo andati, abbiamo preso un taxi, ci siamo girati la città senza valigie, faccia cretina da turista, pollo da spennare. Grazie a Dio che io parlavo spagnolo, perché ho imparato prima. Questo è il mio terzo viaggio in Sud America. E allora andato in giro di qua, di là, di là e di qua, abbiamo trovato una pensioncina a un prezzo accettabile. E poi siamo andati a trovare un furgoncino. Va bene, non il tassista all'aeroporto che vengono con sorrisi Jerry Lewis. Vieni, io sono qui, voglio solo il tuo bene. Come il portafoglio lì? No, niente. Abbiamo trovato un furgoncino da un'altra parte, un pulmino. Viene all'aeroporto, hanno caricato tutti i bagagli e in un battibaleno siamo andati alla pensione che abbiamo già riservata.
Sì, sì, sì,
e
sì.
Questo è il modo di fare business, fratelli che partite. Allora, per esempio, mi ricordo c'era un simpatico fratello che era arrivato e è andato a ordinare una pizza e si lamentava che non era l'italiana sta pizza. Ma lo sai che senso d'America qua? Scusa, in Italia ti lamenti che il cibo sudamericano non è buono, ma svegliati, no? Allora, cioè, lascia perdere la pizza che non è buona, devi mangiare il cibo locale. Quindi un altro fratello si è lamentato, vuol dire benedica, li amiamo questi fratelli, però lamentava che il bagno non era a livelli europei. Ma stiamo scherzando? Tu non sai chi sono io? Io mica posso andare in un cesso. Io, toilette alla francese. Caspeterina per Bacco, per Dinci, per Dinderindina. E allora un altro fratello si lamentava che lo stipendio non era abbastanza alto. Se andate a cercare lavoro di convenienza, scusa, e via così. Insomma, il mio suggerimento è che se qualcuno lascia il ricco e viziato occidente in un tale stato d'animo, suggerimento piccolino, che non partite neanche, state sprecando soldi, tempo, sì, sudore, lacrime, state dove siete, dove ci sono i gabinetti di grido con l'aria condizionata, che quando apri la ciambella del cesso la musica attacca, eccetera. Tranquilli, state lì.
Hai
Ci sono i cessi a 5 stelle. Va bene? Insomma, se non vi spostate perché avete udito da Dio e sapete che questa è la sua volontà nella vostra vita, perché oltre ad altri fratelli che magari vi hanno consigliato, chiunque, Giuseppe, Franchino e Giovannino, vabbè, innanzitutto avete udito la voce di Dio. Se non è così la storia, vi suggerisco rimanete dove siete. Dice, ma io vado in avanza scoperta, vado solo a controllare, dare un'occhiata, vado in vacanza. Ottimo, ottimo, però prima di traslocare assicurati di udire da Dio. E allora io, come anche spero tanti altri figli di Dio, ho sentito dal Signore di suonare la tromba. La tromba su questo. Voglio strombazzare un pochino, avvertirvi che quando andate a un'altra nazione, qualunque sia, dove ci sono i pinguini o gli orsi bianchi qui o là, dovete udire dal Signore, non da fratello Giuseppe, perché fratello Giuseppe mette un disclaimer. Disclaimer vuol dire scarico responsabilità. E la vostra fede, va bene? Posso suonare la tromba?
Sì.
Perché la tromba è anche scritta. Guarda, è una scrittura di Ezechiele 33, dovresti averla nella tua lista.
Sì.
Pronto?
Ezechiele 33, 2 a 6.
Bravo.
Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro, quando io farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo e se lo stabilirà come sentinella, ed egli, vedendo venire la spada contro il paese, suonerà il corno e avvertirà il popolo, se qualcuno, pur udendo il suono del corno, non se ne cura, e la spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo.
Cioè, cos'è la spada? Cioè, Dio permette al diavolo di mandare una crisi, permette al diavolo di dare una malattia, permette al diavolo di dare una persecuzione. È la spada. Va bene, tu non superi quei diavoli. Perché? 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 Bene, vuol dire che non ti sei preparato.
Verso 5. Egli ha udito il suono del corno e non se ne è curato.
No, non si è preparato. Aveva falsa fede. Dio mi proteggerà. Stai attento che Dio ti sta già proteggendo tramite gli avvertimenti dello Spirito Santo, compreso alcuni fratelli nello Spirito Santo che ti stanno avvertendo. Spero di essere uno di questi.
Il suo sangue sarà sopra di lui. Se ne fosse curato, avrebbe scampato la sua vita. Verso 6. Ma se la sentinella vede venire la spada e non suona il corno, e il popolo non è stato avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questo sarà portato via per la propria iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella. Ezechiele 33, 2 a 6.
Quindi sentinelle, attenzione, chi sono le sentinelle? Ogni pastore, ogni anziano, ogni veterano è una sentinella. Perché? Perché abbiamo Gesù nel cuore e lui è la sentinella, l'abbiamo nel cuore. Cos'è sentinella? Avvertire fratello, guarda che direzione che vai, c'è una fossa. Oh, ma io ho fede. Sì, vai tranquillo, poi ti avverto, c'è una fossa. C'è una fossa davanti a quelle chiese sedute a scaldare panche. Come si chiama la fossa, ragazze?
Non fare niente per Gesù?
L'anticristo, la tribolazione e poi, poco dopo, il marchio della bestia. Abbiamo parlato ieri dei microchip che già cominciano a prendere in Italia?
No.
Oggi ne parliamo, vero?
Sì.
Ok. Stanno già cominciando a mettere i microchip sulla mano. Per cosa? Per i conti bancari, transazione bancaria. Credete che è un caso che hanno tolto i bancomat, sono rimasti pochi, e i figli delle tenebre sanno cosa stanno facendo. Guarda, io vi avverto, io suono la tromba, e poi ognuno farà come vuole.
Lo citiamo adesso subito, e dal giornale Corriere della Sera dice: addio a carte e contanti, il chip per pagare con la mano si può acquistare a 199 euro. E si impianta in 10 minuti.
Per pagare con la mano, ce l'abbiamo sulla radio?
La foto sì.
Anche il link del giornale?
Il Corriere della Sera.
Sì, puoi prendere il link. Gloria, guarda, apri il link su internet, no?
Se mettono il titolo appare
solo. E appare il link, prendi il link e lo pestete, lo metti nel... sulla nostra pagina, perché così qualcuno pensa frate Giuseppe che lui sta esagerando. Non sto esagerando, sono anni che dal primo giorno che ho aperto sta radio che dico che sta arrivando il microchip per pagare, come dice in Apocalisse 13, 16 al 18, 15 al 18, legge anche 15, e misi a morte tutti quelli che non adoravano l'immagine. Quello che ho sentito dal Signore è che anche tantissimi altri credenti, cioè tanti altri, cioè in altre parole non sono l'unico credente che predica queste cose, sono altre chiese che le predicano meglio di me, non troppo magari. Quello che ho sentito è che siamo nel tempo della fine e che Dio manderà la spada nel paese, e io credo che questa spada sarà ciò che Gesù parlava, Angelo Matteo 24, 21. Ce l'hai?
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Bene. Matteo 24, 21.
Sta arrivando, vi avverto, altri uomini di Dio nel mondo, non troppi per la verità, stanno avvertendo dallo stesso. Il 99% delle chiese stanno dormendo, aspettando il rapimento, suppostamente prima della tribolazione. Campa cavallo, vive di speranza, muore disperato. Va bene. Allora, quando è che verrà questa grande tribolazione? Quando? Io non lo so quando, perché Dio non l'ha rivelato a nessuno. Se su internet dicono sarà, non è vero, non ci credete, Dio non l'ha ancora rivelato. D'accordo? Ma come tanti altri credenti, io credo che questo tempo della fine è questione di una generazione, Matteo 24, 34.
Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute, Matteo 24, 34.
Quindi il tempo della fine, fratellini, non è come una volta il mio parente mi ha detto però puoi venire anche fra 500 anni, no, tu sei stravolto e tu non hai lo Spirito Santo, il battesimo, per capire la Bibbia, non è vero affatto. E io gli dicevo a sto parente, guarda che qua dice una generazione. Sarà 50, sarà 100, sarà 150 anni, che non credo, insomma una generazione, va bene? Io credo che Dio ci chiama a prepararci. Proverbi 22, 3.
L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Proverbi 22, 3.
Oggi ingenui sono quelli che dicono, io non ho paura! Come fratello Giuseppe, che lui scappa e nasconde in Sud America. Qui ci sono molte più pecore di dove ero prima, tranquillo, non sto abbandonando le pecore. E lì aveva paura che si nascosta la vedova di Sarepta.
Ubbidiva a Dio.
Scusa, c'è un momento. Gesù aveva paura che Giovanni 8 e Giovanni 10 si è nascosto? Aveva paura, vedi no. Gesù con la tremenda. Ma no, c'è il momento di attaccare, c'è il momento di andare a nasconderti in una catacomba, no? Guarda, io credo che chi non si sarà preparato, Matteo 24, 16 al 20, chi non si sarà preparato ne pagherà le conseguenze.
Matteo 24, 16 a 20. Allora quelli che saranno nella Giudea fugano ai monti. Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua. E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato. Matteo 24, 16 a 20.
Grazie Signore. Grazie Gesù. E allora attenzione, attenzione che quando arriverà la crisi sarà un'esplosione. Non c'è l'avvertimento, attenzione. Fra un po' di tempo lapideranno Stefano. Ah, bene, bene, ci prepareremo e Stefano va in vacanza. E allora, e poi il capitolo seguente, Atti 8, ci sarà una grande persecuzione contro tutta la Chiesa. Ah, benissimo, così ci prepariamo. Ma non è così la cosa. Non è così la cosa. Gesù, Matteo 24, 15 a 22. 15 a 22. Ha detto, non avrete tempo di andare a prendere la giacca, la camicia, i soldi, le scarpe per l'inverno, la giacca della pioggia, la giacca per il freddo, e neanche la moglie, neanche i figli. Beato chi si prepara, dice il Signore. La cosa esploderà improvvisamente, senza preavviso, Luca 21, 20 a 24.
Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, e quelli che sono in città se ne allontanino, e quelli che sono nella campagna non entrino nella città.
Non entrate nella città, perché le città saranno il posto dove il diavolo comanda. Basta mettere un sindaco, un capo, un prefetto, quello che sarà, che magari sarà dell'anticristo, ciao. Decide lui tutto. Tutti in casa, in lockdown, appartamenti. C'è una mezza rivolta in Cina adesso che vogliono fare una rivoluzione contro il governo comunista. Non ci riusciranno. Però si stanno ribellando perché stanno facendo lockdown, che stanno letteralmente morendo di fame. Che dicono, c'hanno uno slogan in Cina questi giorni, tolleranza zero. Estirpare il Covid. Lockdown, milioni e milioni, mi pare 8 milioni, lockdown. Va bene, uscite dalle città, andate nelle campagne, come ha detto quel pazzo fanatico frate Giuseppe, ascoltate ogni tanto, uscite dalle città, ve lo dico perché vi amo. Va bene, andate in una campagna, andate anche vicino se volete, ma uscite dalle città, andate in un posto dove c'è un'acqua da bere. Va bene, almeno potete bere, non dovete... Se non arriva l'acqua in una città, se non arriva l'acqua a Milano, cosa fa? Cosa bevete a Milano? Quanti siete? 5 milioni lì. Cosa bevete? Avanti.
Verso 22. Perché quelli sono giorni di vendetta, affinché si adempia tutto quello che è stato scritto. 24.
La vendetta non è di Dio, sto parlando di tribolazione qua, è la vendetta degli uomini del diavolo contro gli uomini di Dio. Ci saranno religioni che per esempio odiano i cristiani, vendetta.
Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Luca 21, 20 a 24.
E quando sono compiuti i tempi delle nazioni, i tempi dei gentili? Angela,
non lo so.
C'è un punto particolare. Angela, scrivi nel corso biblico.
Grazie. Sì.
C'è una ragazza molto dolce che te lo manda. tu, Gloria?
Posso provare?
Forse la conclusione del tempo, il tempo delle nazioni. Sai come è detto in Apocalisse 11, 1 a 3? Dice, prendi una canna e misura il tempio, sì. Quelli che vi adorano, sì. Ma non misurare il cortile, quello lì è delle nazioni. Cioè, quindi... noi siamo misurati, finché l'ultimo di noi non è salvato si va avanti, avanti, però le nazioni no, quelle lì andranno avanti attraverso il millennio eccetera, va bene? Non è che aspetti che l'ultimo gentile, cioè pagano, si converte, però c'è un punto che il tempo delle nazioni è compiuto, come si chiama quel punto?
All'arrapimento?
Comincia con la A.
Armageddon.
Armageddon. Dio dice ok, les jeux sont faits, finita la storia, l'histoire terminata, terminata, finita la storia. Adesso vedi il cielo aperto, Apocalisse 19:11, ed ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava la parola di Dio e lo seguivano gli eserciti del cielo. Armageddon, la bestia più presa, lanciata nel lago di fuoco, Apocalisse 19:20. E buonanotte. E finisce il tempo delle nazioni. E non potrà sedurre le nazioni per mille anni il diavolo. Viene imprigionato e dopo fuoco dal cielo e si finisce la... E allora la cosa avverrà così tanto all'improvviso che chi capiterà di essere in campagna non avrà tempo di tornare in città neanche a prendere le cose più importantissime. I tuoi piccoli gioielli che hai messo da parte perché con quelli ti devi comprare il biglietto aereo per spostarti, comprati un pezzo di terra, non puoi, massimo riesci a salvare la vita. Hai i figli, la famiglia? Non puoi. Non puoi tornare né alla tua famiglia né da tua moglie che magari sta allattando. Che l'ha detto Gesù, ha detto Matteo 24, 15 a 22. Luca 21, 23.
Luca 21, 23.
Guai alle donne che saranno
incinte
e a quelle che
allatteranno in quei giorni.
Perché?
Perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo. Luca 21, 23. E voglio leggerti un messaggio arrivato da Salvatore 5 minuti fa su questo. Dice: cari fratelli, credo che marchio verde del Green Pass sia stata la prova generale per testare la fedeltà delle masse.
Amen.
E come sembra ci sono riusciti.
Ci sono riusciti.
Infatti molti, pur di non perdere il lavoro o andare al ristorante, al cinema, allo stadio, sono scesi a compromessi con il sistema.
Esatto.
Alla luce di questo, credo che molti siano già pronti per ricevere il marchio.
Certamente.
Apocalisse 13:8.
L'esperimento perfettamente riuscito. L'anticristo sta guardando. Gli anticristi che si riuniscono in Svizzera ogni pochi mesi guardano. Vedi questi fessacchiotti qua. Basta che gli dice non potete lavorare, virgolette, per non infettare, si capisce. Quindi questi qua, prima all'inizio era solo 20-30% che l'hanno ricevuto, gli altri interessava. Ma a forza di fare pressione, sono arrivati in Italia al 91%. Questo un paio di mesi fa. Oggi non so quanti sono arrivati. E il resto sono tutti fanatici, fuori di testa, potenziali terroristi, tutta gente come frate Giuseppe, insomma, ecco. E cos'è che faccio con questi 10% sparsi? Le chiese sono in ibernazione profonda, letargo profondo, le chiese, diciamo 99%. Insomma, non è facile per me darvi questi messaggi, fratelli, mi costa. Se voi controllate su internet, io sono uno dei più criticati, che mi chiamano diavolo, mi chiamano questo, anticristo, tutti i colori mi chiamano, pedofilo, pervertito, orgistico, cioè siccome non hanno scritture per combattermi, perché capito, non ce le hanno, allora io sono come andato di Gesù in Matteo 12, che Gesù, siccome non aveva una scrittura contro Gesù, allora è un posseduto. Ma lui fa miracoli, si fa miracoli con il potere del diavolo. Matteo 12, leggilo. Con più predichi il Vangelo forte, con più forte il diavolo ti perseguita. Ma preferisco così, che di essere criticato da Dio. Criticato da Dio perché magari mi sono vergognato del messaggio che io sento e ho ricevuto da Lui. Cioè vivere senza fede è meglio morire. Se tu non predichi quello che senti nel tuo cuore, è meglio che dici ok, la mia esperienza terrena è finita, non serve più a niente. Ma se devo sbagliare preferisco farlo in fede. Va bene? Piuttosto che contro la mia fede, in ciò che credo che Dio mi guida. In ciò che credi che Dio ti guida. Non puoi vivere senza fede. E Giuda ha tentato di vivere senza fede. Cosa ha fatto? Ha potuto solo comprarsi una corda. Tutto lì. Non c'erano altre soluzioni. Come fai a vivere senza fede? Tutte le persone nel mondo che si suicidano è gente che è arrivata alla fine della fede. Non ha agganciato la sua fede a una stella. La stella nascente, la stella del mattino, la stella di Gesù Cristo. L'agganciano a un uomo, una donna, un sesso, una pornografia, un lavoro, uno stipendio, una religione smorta e stramorta. Romani 14, 22, 23, ce l'hai. La fede, sì. La fede, fratello, la fede. Perdi tutto ma non perdere la fede. Se perdi tutto non la fede, sei a posto. Ma se perdi la fede e conquisti tutto, sei fritto. Fritto come un gamberetto. Romani 14, 22, 23.
Romani 14, 22, 23. Tu, la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Ma chi ha dei dubbi è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede. E tutto quello che non viene da fede è peccato. Romani 14, 22, 23.
Grazie Signore. Va bene fratelli? Quindi in ginocchio, tutti quanti in ginocchio, noi davanti a Gesù, e rimanere in ginocchio. Cosa voglio dire rimanere in ginocchio? Tra 40 giorni e 40 notti? Voglio dire ogni giorno, 10 minuti ogni giorno, un'ora ogni giorno, quello che vi pare, finché Dio vi parla. Dice, questa è la tua fede. Tu sei cattolico, tu sei protestante, tu sei quello che ti pare. Questa è la tua fede, segui questa dottrina, segui questa verità, speriamo basata sul Vangelo, va bene? E così in ogni comunità che siamo, di tutto il mondo, ogni comunità La nostra missione è formata di piccole comunità, non può essere altro, no? Siamo 60 nazioni, è logico, può essere una persona. Tante nazioni ce n'è solo una persona, altre nazioni ce ne sono due, va bene? Ma per questo che noi riceviamo molti messaggi da Polo Nord e Polo Sud, capito? Perché lì la posta è lenta, viaggiano con le tartarughe, gli orsi bianchi. Allora, però in ogni comunità che siete, dovete mettere il cuore, capito, in quello che il Signore vi mostra e vivete secondo la vostra fede.
E abbiamo parlato spesso di questo. I fratelli che vogliono lavorare con altri fratelli e formano dei gruppi. Tu dicevi che i gruppi non devono essere troppo grandi perché danno nell'occhio. Qual è il numero giusto? Come si organizza?
Io ho suggerito tempo fa circa 8, ma non perché noi siamo qui in 8, no, potremmo essere in 2. No, è perché io ho pregato al Signore un numero che non dà nell'occhio quando viene l'Anticristo. Quindi se c'è un numero di 20, 25, dà nell'occhio. Quindi pregavo, quant'è un numero sufficiente per operare, però non troppo per dare nell'occhio all'Anticristo? Operare in privacy, no? E ho pensato, 8 è un bel numero, ma no, ti assicuro, non pensavo a noi che siamo a 8. Va bene, perché prima eravamo di più.
E se qualcuno è 9 persone, 7 persone o 12 persone, è un problema?
Beh, io suggerisco 8 è un bel numero, però se quando arrivi a 9, 10, 15, dividiti in 2 e fai 2. Okay. Fai a casa di quello c'è la cellula X, da qui c'è la cellula Y. E poi quando c'è qualcosa di importantissimo da... Allora vi riunite, che so io, 2 o 3 anziani di qua o di là e fate, decidete, però non è una cosa dogmatica che se sei più di 8 hai fatto peccato. Quello era un suggerimento, va bene? Un suggerimento, però se per qualunque motivo dovete essere di più, nella Bibbia non è specificato quante che... So che però erano nelle case erano 4 qui, 6 là, 8 là, 10 di là e 12 di là. Le chiese di Corinto si riunivano a casa, non è mica si riunivano al Vaticano, alla grande chiesa di Londra, la chiesa battista dove ci stanno 3.000 persone. No, queste qui non sono neanche scritturali, perché tu una chiesa di 1.000 persone fa pena, perché non potete mangiare insieme, non potete abbracciarvi tutti insieme, c'è gente che non conosci, che ne sai se quello seduto di lei è un Giuda? Lo capirai quando ti tradisce. Come fai quando sei anticristo e riuniti 1.000 persone? Ma 100 persone, è pazzesco. Gesù erano in 12 discepoli e già uno era un Giuda. Cioè per aritmetica su 120, una chiesa di 120 ci sono 10 Giuda potenziali, usando il metro di misura della chiesa di Gesù. Falsi fratelli non è che sono spariti con Giuda, no, niente affatto. Galati 2,4 cosa dice? I falsi fratelli che vogliono ridurci in schiavitù. E ci sono tanti dettagli. Poi c'è il fratello mormoratore, c'è quello che lui ha il diploma teologico, c'è quello che fa la parlantina, c'è quello che parla intellettuale. Niente di male però intellettuale, sto cercando di farlo anch'io a volte, devo raggiungere anche gli intellettuali. Niente di male, non ce l'ho contro l'intellettualismo. Va bene, però attenzione a quelli che arrivano che loro sono sempre i più furbi, i più intelligenti, i più spirituali, i più profetici, più, e seguono divisioni. Tutto quello che fa il pastore è sempre storto, hanno sempre ragione loro. Sta gente mandatela via. Dice, vi vogliamo bene, ma... Però quando c'è un edificio che l'ha affittato, un garage che l'ha affittato, non è che puoi spostarti facilmente. Ma se ti riunisci nelle case, come facciamo noi, e spunta un falso fratello, semplicemente ti riunisci in un'altra casa, lui non sa mai quando e dove. Ma questi edifici della domenica mattina sono delle trappole da preparato per l'anticristo, come questo qui che pochi giorni fa sono andati in una chiesa lì dove ero, in Nigeria, è andato lì con i mitra e hanno ucciso 80 persone in una chiesa, 80 persone con i mitra. Sono arrivati lì 4 posseduti, sicari di Satana, hanno mitragliato e ucciso 80 fratelli e ferito non si sa quanto, un centinaio. Perché? Perché Dio li benedica, sti fratelli. Non è che li critico perché si riuniscono, bravi. Però non riunitevi così tanto, tanti. Fate come nella Bibbia. Riunitevi in gruppo di 8, 9, 10. No, no, non tanti. Addestratevi. Se voi vi addestrate ad operare minimo 25, quando scoppierà un'emergenza, non siete abituati a operare 7, 8, 9. Che secondo me è un buon numero. Cercate di non aggiungerne troppi, d'accordo? Però attenzione, quando uno di una casa, di una comunità, cerca di esercitare autorità su un'altra, non dovete fare così, perché dopo lì entrano i falsi leader, i falsi apostoli, va bene? Ecco, nel nome di Gesù Cristo, io una cosa però volevo sottolineare, il mio piccolo suggerimento ai fratelli che desiderano traslocare in altre nazioni, perché così si sentono guidati da Dio, il mio suggerimento è questo: se andate a dare un'occhiata, tutto bene, ma se andate per rimanerci e magari vi vendete tutto prima di partire o lasciate una casa nelle mani di un'agenzia, un notaio che la venda con calma, ecco, se fate una cosa così, il mio consiglio è: non lo fate se prima non avete pregato e Dio vi ha mostrato di farlo. E dico Dio, non io, Dio lo deve mostrare, non fratello Giuseppe. Non venite a lamentarvi, tu mi hai detto di andare a tale posto e qui è un disastro. No, io non ti ho detto niente. Io vi dico solo pregate per un posto. Va bene? Quindi Dio vi deve dire dove andare, se desiderate andare poi. Quindi dovete capire che avrete battaglie ovunque andate, dovete combattere nello spirito ovunque vi spostate, dovete capire che ci saranno difficoltà da affrontare. Non esiste il posto col cappuccino, la brioche servita, con i soldi che crescono sugli alberi. Non c'è un posto dove non c'è il diavolo, non esiste, non ci sono malattie, non c'è. Sono partito perché per far contento fate Giuseppe, non partire. Vuoi farmi contento? Non partire. Tu parti solamente che senti guidato, spinto da Dio. Disclaimer, scarico responsabilità. E perché devo dire? Perché c'è anche gente che va con la mia fede. Non puoi andare con la fede di frate Giuseppe. Frate Giuseppe ha le sue battaglie, i suoi problemi. Se posso, fratelli nella zona, posso aiutare più che posso, che consigli, nello spirito, con la preghiera e i consigli. E vi dico, non è poco. È quello che Dio fa, eh? Dio ci guida dal cielo con lo Spirito Santo, che con la sua guida. Io guida non posso darla come lo Spirito Santo, vi do consigli. E allora non pensate che potete partire con l'idea di paragonare le comodità dell'Europa al terzo mondo. No, non fate questi paragoni. Il missionario quando parte non si preoccupa, ma che tipo di gabinetti troverò in Congo? E vai a scoprirlo. Ci saranno alberi, suppongo. Io sono stato in India qualche anno, ti assicuro, a volte era uno spettacolo. Capito? Uno spettacolo. Capito il fischio? Quindi non partite pensando che migliorate il vostro status quo, migliorate la vostra comodità, migliorate la vostra situazione finanziaria. Magari Dio vi benedirà anche. Magari prendete un terreno, avete raccolti e state meglio che in Italia. Magari sì. Non pensate di trovare la stessa lingua. A me mi piace il Sud America, a me. Cioè non vuol dire che tu devi venire qua. Però a me mi piace perché qui ovunque vai parlano spagnolo. Massimo parleranno portoghese, che non è molto diverso. Ci sono 20 nazioni che parlano spagnolo, una, Brasile, che parla portoghese. Andiamo a Luca 14. C'era Luca 14 e sì. 28 lì.
28.
Ti prego.
Chi di voi infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire?
Quindi prima di costruire la torre della partenza, fermatevi a calcolare. Frate Giuseppe non c'entra niente. 31.
Oppure, quale è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000.
Ecco, e non fate debiti. Se avete 10.000 euro, non cercate di comprare una cosa a 20.000 euro. comprate dentro le vostre possibilità. Io sono contrario ai debiti, perché non sai mai cosa ti aspetta l'indomani. 33.
Così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo.
Cos'è la prima cosa? Luca
14, 28, 31 e 33.
Cos'è la prima cosa che dobbiamo rinunziare presso i suoi discepoli?
Le nostre comodità.
La nostra zucca quadrata.
Sì.
Va bene? Mm-hmm. Quindi misurare la zucca rotonda, no? Cercate di misurare la radice quadrata della zucca. Va bene? Quindi dovete abbandonare lo zuccomane, la zuccheria, lo zucchificio, la cappelliera, dove mettete il cappellino. Va bene? Rinunciare, ha detto Giuseppe, si è specificato, chi non, in altri passaggi ha detto chi non abbandona ogni cosa che ha e rinunzia a se stesso, non può essere mio discepolo. La cosa più difficile da abbandonare sono le tue idiosincrasie, idiosincrasie, le idiosincrasie, d'accordo? Quelle, i nostri pallini, il pallino, sai cos'è il pallino? Per esempio, Francesco Giuseppe dice, se fate un camper, prendete un furgonazzo che sembra un furgonazzo e dentro ci fate quello che volete, una casettina. No, io voglio il camper di lusso. E fa come ti pare. Il camper di lusso, però se vengono a rubarti tutto, a violentarti e magari anche farti fuori, ricordi che è tua responsabilità. Se vai in giro con il campo di grido, io voglio una Laika. E la Laika era... sull'astronave le laiche. Gloria a Dio. E allora, fratelli, se non rinunziamo a tutto quello che abbiamo nel cuore di quell'Egitto, che tradotto si chiama per noi l'Occidente, o anche l'Accidente, se preferisci, quindi inutile avviarsi ad attraversare il deserto se non rinunziamo all'Egitto, l'Occidente, le comodità, i vizi, le abitudini nel nostro cuore. Quando parti, io ogni volta che sono partito, sono andato in India, sono andato in Venezuela, sono andato in Perù, eccetera, insomma, ogni volta che andavo, mi vendevo tutto. Chi c'ha tempo che sono qua a evangelizzare Europa orientale, tornare in Italia a vedere un po' come vanno gli affari? No, non avevo niente. Che bello essere nulla tenente. È meglio ancora che nulla capitano, nulla tenente, è felice perché non c'ha problemi, capisci? Non c'ha collegamenti. Tu dici, io possiedo due case, tre case. No, caro, tu non possiedi tre case possiedono a te. Io possiedo tu, loro, le tue possessioni possiedono a te. Attenzione che non diventi posseduto, capito?
Amen. È vero quello che dici, che la chiave per poter fare questo spostamento e abituarti a un nuovo ambiente e rinunziare a te stesso, rinunziare alle tue comodità. Mi ricordo quando noi ci siamo spostati dall'Europa, abbiamo venduto tutto, come dici tu, e avevamo, we had an oven, electric oven.
Okay, non puoi dimenticarlo, questa cosa.
Ah, l'ho detto prima, questa storia.
Era un idolo totale, dice, Gloria non può dimenticare una cosa che qui è sempre desiderato, ma...
Qui si cucina così bene
limitato, dice ho dovuto abbandonare la cucina per cucinare, che c'era un forno elettrico,
era il forno completamente
che
grande,
ci avevano regalato, vero?
Sì, ci avevano regalato.
Abbiamo telefonato alla fabbrica, buongiorno, insomma, testimoniati, ci ha regalato una cucina col forno elettrico, che chi lo poteva comprare? È roba da 400 euro, no?
Non mi ricordo,
500,
però,
una cosa
era cara.
E chi la compra la cucina così? Cioè, e allora lei voleva portarselo nella sua valigia. Tutta la cucina con sei fornelli, forno elettrico, che ogni volta che buttava dentro una gallina, un pollo, tutti a battergli le mani a Gloria.
Non era per quello, ma si cucinava così bene. È dovuto mettere questo versetto in pratica, abbandonare tutto. E qui, cucinando in una stufa a legna, non è così super come quel forno elettrico, ma è bellissimo.
Stai
perché
mormorando?
No.
Angelo, controlla se mormora.
No,
perché
è bellissimo.
Perché il signore ti toglie la legna,
anche la
legna. Invece della legna ti dà delle legnate.
È bellissimo perché veramente se non lasci che queste cose possiedano a te, allora sei libero. Sei libero di avere il forno elettrico o di avere il forno a legna, di cucinare così o cosà, come, non importa.
Fratelli, a questo punto avrete capito che cucina qua, no? E ora ho gloria.
No, ma è veramente questo, no, è il vero punto. Luca 14:33, abbandonare le tue idee, comodità, modo di fare le cose.
E dopo 11 anni ancora Gloria ci pensa. Quella cucina per cucinare col forno elettrico.
No,
ma te lo sogni di notte anche?
No, non penso, volevo solamente dare la lezione.
Di solito le donne si sognano i fidanzati, lei no? Lei sogna la cucina elettrica.
Tu anche la cosa
di sogni te, il microonde, non
so. No, thank you, no.
No, non sogno la cucina, solamente volevo dare questo esempio di della lezione che ho imparato,
no,
in quei tempi.
Io devo togliermi il cappello, voi sorelle siete in gamba, non avete niente, non avete frullamenti per la testa, vi siete dati a Gesù e ciao, siete un esempio per me. Sì,
grazie,
oggi
Gesù.
Le donne belle come voi, giovanili, che avete un'età ma siete proprio... Così siete in discoteche, di qua e di là, davanti agli specchi con due rossetti alla volta. Io vi ammiro.
E poi anche in depressione, a parte quello.
Sì,
è così perché, il mondo.
Sì, perché dopo che ti sei pitturata come una faraonessa, come Cleopatra, alla fine ti rimane con un pugno di mosca.
Sì, è così.
Che finalmente il famoso ragazzo ti corre dietro e poi a te voleva solo una cosa e basta. E allora cadi in depressione perché tu, scioccarelli, ti sei innamorato e lui pensavi che le cose che ti diceva erano vere. Questo funziona per le donne e per gli uomini.
Sì, sì,
alleluia?
Sì, sì, sì.
Insomma, io voglio dire questo: se non rinunziamo a tutto quello che abbiamo nel cuore di quell'Egitto che è l'Occidente, è inutile che ci avviamo ad attraversare il deserto. Ovunque andate, ci sarà un deserto da attraversare. Qualunque terra promessa che vi potrebbe aspettare, c'è un deserto da attraversare. E Dio ci metterà alla prova. Forse può capitare che neanche attraversando quel deserto, neanche troveremo facilmente l'acqua, tanto facilmente quanto credevamo. E la carne, i manicaretti, i pollastrelli, e la carne al forno, nel deserto, e magari non la troveremo. Arriveremo, sbarcheremo nel luogo. Sono arrivato, ecco. Frate Giuseppe, sei contento che sono arrivato nella zona X? Ma guarda, tu devi far contento Dio, mica me. Io ho qua i miei diavoli da combattere e tu dati da fare con i tuoi. Io non posso mettere i miei diavoli sulle tue spalle. Io me li combatto io e tu devi combatterti i tuoi. Ma non possiamo tirarci le croci sulle spalle. Ognuno porta la sua croce, per favore. Va bene? E allora che faremo quando arriviamo nella destinazione? Saremo in grado di andare avanti senza mormorare con Mosè e con chi erano gli altri? Caleb, Giosuè, Aaron.
Che non mormoravano.
Capito?
Che non mormoravano.
Sì, non mormoravano. Aaron ha fatto uno sbaglio, però poi si è rimesso e ha rigato diritto Aaron. E però c'erano in gamba Miriam, la sorella di Mosè, mormorata alla grande, così a numeri 11 mi pare, e dopo quella mormorazione Miriam sparisce dalla Bibbia, no? Cercate di non sparire dal libro di Dio mormorando, capito? Si esce dal libro di Dio morendo per il Signore, non mormorando. No, arrivi in cielo, ecco il mormoratore, io ho il cartellino attaccato al collo, mormoratore. Forza ragazzi, forza. Sto forse esagerando?
No.
Nel deserto Dio persino mandò i serpenti a mordere i mormoratori. Non c'è premio per le mormorazioni, capito? E cosa farà il Signore? Cosa farà il Signore con noi? Non lo so. Che ognuno c'è la sua battaglia da combattere. Una cosa però so di sicuro, la sola speranza di uscire da qualsiasi deserto non è la mormorazione, che sembra facile ma porta alla tomba. Quella è la fine sicura. odiate, respingete, allontanate la mormorazione come dal diavolo. Mormorazione, se non si può curare la mormorazione col perdono, non puoi amare un mormoratore. Lo puoi solo bastonare, punire, allontanare, mandare via. Mormorazione è il virgolette vangelo del diavolo, è il veleno di Satana. Non farti mordere. Però il contrario è anche vero. Confidare nel Signore, lodare nel Signore, pregare, seguire ciò che Dio ci mostra. Non dubitare, mormorare nel processo. Se ammalato, loda il Signore. Sei sano, loda il Signore. Tutto va bene, loda il Signore. Tutto va storto, loda il Signore. Racconto sempre la storia dei due carcerati che guardavano attraverso le inferriate dalla cella. Uno era felice, lo dava il Signore sempre. E quell'altro malediva, bestemmiava. E poi si affacciarono alla finestra e hai capito perché. Era così. Il mormoratore guardava sempre giù, pioveva il fango. E invece quello che lo dava guardava sempre al cielo. Bene, hai queste due cose nel tuo cuore, dipende da cosa guardi. Quindi dobbiamo capire che vi sarà sempre un qualche tipo di deserto che Dio ci farà attraversare. Abramo attraversò il deserto di offrire Isacco. Giacobbe, il deserto che era la scuola dello zio Labano e del fratello Esaù. Due deserti attraversati. Giacobbe li ha superati. Dio deve obbligatoriamente provarci come fece con Adamo ed Eva, con Abramo attraverso Isacco, con Giacobbe e con tutti gli altri. Dio deve provarci. Altrimenti, se Dio ci benedicesse, se Dio ci anche mostrasse a fondo le cose che ha in serbo per noi, allora lo stesso non servirebbe, perché cascheremmo ugualmente, potenzialmente, nelle stesse fosse che Israele è caduta alla morte di Giosuè. Puoi leggere tutto il libro dei Giudici, li spiega di queste fosse.
Cosa?
Israele, dopo che Giosuè è morto, dice Giosuè capitolo 2, sorse una generazione, in Giosuè 2, sorse una generazione in Israele che non conobbe, non conosceva le opere che Dio ha fatto nell'Egitto, il Mar Rosso, i miracoli, i 10 miracoli di Egitto. Sosse una generazione più moderna, più giovane, che non rispettavano gli anziani, non imparavano dagli anziani, e cominciarono a fare cose moderne. Cominciarono ad adorare Baal, il materialismo, prendere la via facile, non quella difficile della croce, dell'obbedienza, della legge, e lì, e da allora in poi Israele è andata a catafascio. Dei giorni che seguirono Gesù in poi, tranne alcuni piccolissimi sprazzi, Davide, Ezechia, Josafat, piccoli sprazzi, piccoli, il 99% di Israele è stato un disastro, un'adorazione degli idoli. E da allora è così, è come la Chiesa cristiana. Fino a Costantino, Chiesa vittoriosa, perseguitata, crocifissa, gettata ai leoni e vittoriosa. Dopo Costantino la Chiesa prende il potere, diventa la Chiesa cattolica, la Chiesa istituzionalizzata, la Chiesa romana, e quindi diventa la continuazione di Roma. Poi arriva Martino Lutero, prima arriva San Francesco, fa da una riforma nel 1200, che durò poco. Oggi sono i francescani, che sono tra i cattolici più dolci che ci sono, però sono abbastanza addormentati. Poi arriva Lutero nel 1500, 1600 c'è il Rinascimento, c'è la Chiesa che nasce di nuovo, c'è il Rinascimento che poi si è agganciato anche il mondo pagano del diavolo, si sono agganciati ai Michelangelo, ai Raffaello, al protestantesimo, al risveglio, e loro prendono la gloria all'illuminismo. In realtà è stato Cristo, è stato Dio, sono stati i veri padri del Rinascimento erano tutti cristiani. Il padre della scienza, Galileo, era cristiano. Però quando hanno abbandonato Dio, ecco che la Chiesa è andata a catafascio, la scienza adesso fanno solo bombe atomiche e cose chimiche, e le Chiese sono in letargo, che si vergognano di predicare Gesù nelle strade. E se ci vanno è meglio che non ci andassero, ci vanno quei tromboni di offendere la gente, eccetera. Guarda, dai giorni che Dio ha provato Adamo ed Eva e che fallirono, ha provato Israele nel deserto e che fallì. E in deserto Israele quasi tutti morirono per via della mormorazione. Dio, vediamo in Matteo 25, Dio prova le vergini con olio e quelle senza. E Dio anche proverà noi per vedere se abbiamo l'olio della pazienza, l'olio della fede, o se avremo il veleno delle mormorazioni. Va bene? Quindi Dio ci aiuti a mettere il nostro cuore e cercare di non cadere nelle fosse. Dio ci aiuta a decidere per Gesù Cristo, a credere, a lottare, a lodare nel suo nome, a seguire la sua parola. Attenzione, è la nostra scelta. Loderemo, lotteremo, crederemo o mormoreremo, ci arrenderemo alle mormorazioni del nemico, alle sue lagne, alle sue lamentele. Cosa faremo? Lo stolto mormora in mezzo alle benedizioni, ma la Chiesa sposa di Cristo confida e loda e segue lo sposo celeste. Va avanti, avanti, crede, loda, vince. Nel nome di Gesù. Dio ci aiuti. Dio ci aiuti. Dice Gesù. Angela, ce l'hai? Apocalisse 3:21.
Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono. Come anche io ho vinto. E mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Apocalisse 3:21.
Bello. Dice il Signore, amata Chiesa, fedele sposa, io ti amo. Gesù sta parlando alla sposa fedele. Ci sono due chiese, quella con olio e quella senza. Sta parlando a quella con. Amata Chiesa, fedele e sposa, ti amo. Anche io ho dovuto essere provato. Prima 40 giorni nel deserto, poi nel Getsemani e sulla croce, ma ho vinto, perché sempre ho avuto davanti ai miei occhi i miei due amori. Prima l'amore del Padre per me e poi l'amore mio per voi. E l'amore ha vinto. L'amore divino mi ha dato la forza di dire sì in quel giardino. E lo stesso vostro amore per me, incontrandosi e sposandosi con l'amore mio per voi, vi darà la forza, come anche io l'ho ricevuta nel Getsemani, di vincere ogni paura, sconfiggere per il mio Spirito Santo ogni demone, e nemico, e paura, e debolezza, e difficoltà. Sì, perché io sono con voi. Io non vi lascio, io non smetto di pensare a voi, neanche per un istante. Il Padre ha dovuto separarsi da me affinché io potessi morire come un comune mortale. Ma voi non avrete da passare questa separazione, perché io l'ho passata per voi, al vostro posto. E ricordatevi sempre di quale grande amore il Padre vi ama. Vi ama tanto quanto Lui ama me. Come è scritto.
Giovanni 17:21-23. Che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Giovanni 17:21-23.
Sì, amati figli, Il Padre vi ama quanto Egli ama me. E ora venite, andiamo a raggiungere il resto dei figli di Dio, le mie pecorelle e i vostri fratelli. Abbiamo ancora delle opere da compiere. Prima che scenda la notte di questo tempo della fine, quando sarà più arduo operare. Viene il figlio del peccato, perché tutto il mondo deve essere messo alla prova. Ma il mio popolo non ha da temere. Io sono il Signore. Io so come separare il mio buon seme del mio popolo dalla zizzania del nemico.
Salmi 32:6. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, e allora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Salmi 32:6. Esodo 12:12-13. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi, quando colpirò il paese d'Egitto. Esodo 12:12-13.
E come il sangue ha protetto il mio popolo Israele antico, così il mio sangue dalla croce proteggerà tutti i miei figli che mi hanno ricevuto, che mi ricevono, insanguinato e risorto da tutte le insidie del diavolo anticristo. Io, il Signore, so discernere tra il fedele e l'infedele.
Ascoltiamo il bel canto.
Ti ringraziamo per il messaggio, Gesù. Amen.
Io sono l'Eterno, il tuo Dio, di Zigani.
Sarai afflitto e sarai solo, quando un esercito verrà contro te, non ti preoccupare, combatterò con te. Io sono l'Eterno, veglio su di te. Ti consolerò quando sarai triste, ti proteggerò sotto le mie ali e ti abbraccerò per darti forza. Abbi fede in me nelle tue paure, io sono il tuo Dio che ha aperto il mare. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa. Se avrai fede, resterai in piedi, se combatterai, tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere, farai ogni cosa, solo se avrai fede, resterai in piedi, se combatterai, tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Non aver paura di lottare, niente può colpirti se confidi in me. Vincerai con fede contro ogni male, e quando cadrai ti rialzerò. Yo sono l'Eterno, io ti darò le forze. Lungo il tuo cammino io ci sarò. Ti darò riparo sotto le mie ali. Ti terrò per mano sostenendoti. Attraverseremo insieme ogni cosa. Aspetterò con te la fine della prova. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa solo se avrai fede. Resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò. Combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede. Resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò. Combatterò con te, tu non temere. Ci saranno giorni accesi e giorni bui, ma io ti abbraccerò per darti forza.